طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة تشاو صفقة تشاو.
Buongiorno Palestina, oggi 21 febbraio, 131esima trasmissione su Radio Wombat. Gali ha fatto centro. Dopo la sua canzone e la semplice ma incisiva esternazione «Cessate il fuoco», sul palco del Festival di Sanremo sono seguite in escalation le scomposte proteste che prima hanno visto l'intervento del capo della comunità ebraica di Milano, poi dell'ambasciatore di Israele, che hanno avuto l'effetto di gettare benzina sul fuoco. Le servili espressioni nei riguardi di Israele, che successivamente il direttore della RAI ha fatto poi declamare da Mara Bernier a Domenica Inn, hanno inasprito la situazione ed esasperato gli animi. Perché c'è chi ha invece apprezzato quella canzone e condiviso quelle parole. Tra questi l'insospettabile figura del cardinal Gianfranco Ravasi del Consiglio Pontificio della Cultura, che in un Twitter ha lodato alcuni versi della canzone di Gali. «Fuori Israele dalla RAI» è stato lo slogan invece gridato dalla folla nella manifestazione di giovedì 15 davanti alla sede RAI di Firenze, seguito da cori di «Vergogna, vergogna!» e invocazioni alla Palestina libera. Una folla di giovani e giovanissimi accorsi in massa e indignati davanti alla sede RAI di Firenze, blindata da uno schieramento di poliziotti armati di tutto punto. Sono stati molti i giovani che ci hanno rilasciato le loro opinioni e i loro commenti, opinioni e commenti che ascolterete in alcune interviste colte al volo durante il presidio. Nel corso della trasmissione vi daremo notizie dei minori palestinesi che sono in cura presso l'ospedale Meyer di Firenze, bambini e ragazzi dai 2 ai 14 anni di età giunti da Gaza, traumatizzati fisicamente e psicologicamente dalla violenza israeliana. Trasmetteremo infine un intervento di Riccardo Bocco, professore emerito al Geneva Graduate Institute, che si occupa della questione dei finanziamenti all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, l'UNRWA, alla luce dello scandalo che ha coinvolto alcuni membri dell'organizzazione accusati di aver partecipato al pogrom del 7 ottobre del 2023, accusa che ha portato al blocco dei fondi da parte di molti paesi finanziatori. In attesa che l'indagine immediatamente attivata dall'UNRWA produca gli accertamenti dovuti, conviene rammentare che 6 organizzazioni palestinesi per i diritti umani nel 2021 vennero accusate da Israele di finanziare organizzazioni politiche della resistenza e furono accusate di terrorismo. Questo sulla base di prove inconsistenti che non furono riconosciute nemmeno dagli Stati Uniti. A proposito di prove, conviene ricordare che dal 1998, da parte dello Stato di Israele, è stato reso legale l'uso della tortura. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa e un breve stacco musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Cominciamo la rassegna stampa con 2 articoli che riguardano la sospensione dei fondi destinati all'UNRWA da parte di alcuni paesi occidentali, primo tra tutti gli Stati Uniti, entrambi pubblicati dall'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. Nel primo articolo, dal titolo «Cosa c'è dietro le sanzioni contro i coloni israeliani e l'UNRWA» a cura di The Forward, il cui contenuto è espressione di J Street, organizzazione libera statunitense, l'autore si concentra sui segnali che l'amministrazione Biden ha voluto lanciare soprattutto agli elettori del Michigan, che sono in gran parte di origine araba. E quali sono questi segnali? Aver sanzionato i coloni israeliani ed aver sospeso i fondi all'UNRWA, che comunque pare siano già stati in larga parte destinati, almeno fino al mese di gennaio, poiché erano già stati stanziati. Il taglio dei fondi annunciato è stato in realtà un ulteriore segnale da parte di Biden per far capire di prendere sul serio il problema che l'UNRWA, a detta sua, aiuta Hamas. Nel secondo articolo, dal titolo La campagna per abolire l'UNRWA, l'autore Peter Beinart, esponente di Jewish Voice for Peace, organizzazione della sinistra ebraica statunitense, fa un'analisi sul valore politico e simbolico che ha l'UNRWA per i palestinesi. A dispetto di quello che pensa o vuol far credere Netanyahu, e cioè che l'UNRWA fomenta la resistenza violenta dei palestinesi e che incoraggia il sogno di tornare nella terra natale, questa agenzia dell'ONU esiste proprio perché i palestinesi sono stati sfrattati dalla loro terra. Netanyahu vorrebbe abolirla e fare in modo che i palestinesi passassero sotto la protezione dell'UNHCR. La sua idea, probabilmente, è che se non vi fosse più un organismo di protezione specifico per loro, come è l'UNRWA, e venissero considerati dei semplici rifugiati, si spegnerebbe il desiderio palestinese di tornare. Ma forse non ha capito che il diritto al ritorno prescinde dall'esistenza dell'UNRWA ed è previsto dalla risoluzione ONU numero 194 del 1948 e non sarebbe di certo l'abolizione dell'UNRWA ad estinguere questo desiderio. Nell'articolo pubblicato su Invicta Palestina dal titolo Ex funzionario del Mossad a Gaza i bambini di età superiore a 4 anni meritano di morire di fame, si mette in evidenza l'abisso morale in cui sono sprofondati gli israeliani. In una intervista televisiva dell'emittente pubblica israeliana Kan, l'ex funzionario del Mossad Rami Igra ha affermato che siccome a Gaza sono tutti coinvolti perché tutti hanno votato per Hamas e chiunque abbia più di 4 anni è un sostenitore di Hamas, l'obiettivo di Israele è trasformare i palestinesi da sostenitori di Hamas in nemici di Hamas. E come? Privandoli del cibo, cosicché se invece dell'UNRWA sarà Israele il fornitore alimentare, loro impareranno ad amare Israele. Per quanto riguarda i bambini sotto i 4 anni, quelli no, quelli sono bambini, ha detto. Come vedete, alla disumanità degli israeliani non c'è fine. Interessante l'articolo pubblicato sul manifesto dal titolo Mai indifferenti, appello di voci ebraiche per la pace. L'appello è stato lanciato da un gruppo di ebrei italiani che ha voluto prendere una posizione sui fatti che si sono succeduti dal 7 ottobre in poi in Palestina. Soprattutto va sottolineata la presa di distanza dalle indicazioni che l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane hanno diffuso per la giornata della memoria del 27 gennaio, con le quali ribadivano che ogni critica alle politiche di Israele ricade sotto la definizione di antisemitismo. Inoltre affermano che aver subito un genocidio non fornisce nessun vaccino capace di rendere esenti da sentimenti di indifferenza verso il dolore degli altri, di disumanizzazione e violenza sui più deboli. Infine, veniamo all'ultimo articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano dal titolo Dopo le contestazioni, Iran ritira l'accordo con l'acquedotto israeliano Mekorot. La notizia, resa pubblica dal sindaco di Reggio Emilia, Luca Becchi, che conferma che l'accordo Iran-Mekorot, scaduto a gennaio, non sarà rinnovato ci fa capire l'importanza della campagna BDS. Infatti, la società israeliana Mekorot è da anni al centro della campagna di boicottaggio internazionale a causa di quello che da più parti viene definito l'apartheid dell'acqua in Palestina. La società IREN, una multi-utility che ha sede a Reggio Emilia e che un anno fa aveva stretto collaborazione con la società Mekorot, è stata oggetto di numerose contestazioni da parte degli attivisti pro-Palestina. In seguito poi, all'inizio del massacro a Gaza, nelle ultime settimane le proteste si sono intensificate con numerosi presidi sotto la sede emiliana, ai quali si sono aggiunti anche i dipendenti che avevano espresso disagio e dissenso rispetto alle scelte dei propri vertici. E dopo questa bella notizia, restituisco la
Il
linea
prato è
allo
verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa. Se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più
Riprendiamo ora la trasmissione con le interviste volanti dall'affollato presidio alla sede RAI di giovedì 15 febbraio.
Perché la maschera è caduta, perché la Gaza, quella rivoluzione di Gaza, quell'intifada di Gaza, si sono aperti gli occhi a tante persone che le hanno inculcato nella testa dei ideali.
Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera!
Siamo qui davanti alla sede RAI di Firenze con un gruppo di ragazzi, chiediamo loro perché sono qui e di che scuola o università sono.
Allora, io faccio l'Università di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche, e nulla, io sono qua perché non trovo giusto quello che è stato fatto sulla RAI, sia per quanto riguarda Sanremo che per quanto riguarda il programma di Domenica Inn. Secondo me è stato un atto veramente inguardabile e soprattutto non mi è piaciuto il fatto che sia stato letto un comunicato stampa del direttore della RAI e che sia stato detto che tutti condividiamo il messaggio mandato. Questa cosa non è vera e come si può vedere qua c'è molta gente che non condivide quel messaggio e secondo me dovrebbero ascoltare anche quello che viene detto al di fuori delle sedi di potere, al di fuori di quello che viene mandato in onda.
Allora, chiedo a voi, faccio una domanda. Qui sono un sacco di giovani, cosa che non avviene in tutte le manifestazioni. Come ve lo spiegate questo? Che ci sia una sensibilità particolare tra i giovani in questo caso?
Tutto è intersezionale. Noi come giovani siamo una classe sottosviluppata all'interno del paese, in tutti i paesi capitalisti, e quindi dobbiamo lottare insieme a tutti gli altri oppressi. E quindi è chiaro che noi giovani, come precari, classe lavoratrice e studente, dobbiamo sempre lottare al fianco anche degli altri che non possono in questo momento perché sono sotto le bombe. Soprattutto perché noi facciamo parte del centro imperialista in questo momento. E quindi è nostra responsabilità più che mai lottare adesso per la Palestina.
Cosa pensate di questa situazione?
Io partecipo qui da studentessa universitaria e anche da lavoratrice media e
fuori sede?
No, in sede. La cosa che penso è che sta crollando piano piano il castello occidentale che si è costruito politicamente e socialmente sulle spalle dei paesi oppressi dal colonialismo e dagli approcci imperialisti dell'Europa e dell'America principalmente. Quello a cui assistiamo oggi è il crollo del diritto internazionale e quindi anche della capacità del diritto internazionale di tenere coesi tutti i paesi occidentali in un credo unico, che non esiste più, è crollato tutto. Ovviamente è emersa la doppia facciata delle Americhe, dell'America, che bombarda civili inermi in Medio Oriente da più di 70 anni con approccio imperialista e coloniale, e quello che sta succedendo ora in Palestina è la fine del processo imperialista statunitense e israeliano. Per quello che riguarda invece la striscia di Gaza, assistiamo al crollo dell'umanità in tutto. Il fatto che Israele si permetta di violare gli accordi di Ginevra, gli accordi internazionali, senza che la comunità internazionale occidentale muova un dito, è esplicazione del fatto che dell'Occidente in realtà che il diritto internazionale vale solo per i bianchi e non per i paesi arabi e non per i neri. Questo vuol dire, punto.
E dell'URVA, del fatto che non venga più finanziata, che cosa ne pensi?
Che è una mossa degli Stati Uniti e di Israele fatta apposta per indebolire ancora di più quelle che sono le uniche forze umanitarie rimaste in piedi sia in Palestina occupata sia nella striscia di Gaza, e ci stanno riuscendo a far morire di fame tutti, stanno riuscendo a bombardare ogni cosa, stanno riuscendo a violare ogni diritto internazionale senza che nessuno muova un dito, proprio in contraddizione con quelle che sono le leggi occidentali che con tanto di bombe abbiamo cercato di importare a casa degli altri. Allora questo è frutto solamente di una politica guerrafondaia, imperialista e bianca e coloniale.
Mi chiamo Riccardo, intanto.
Studente?
Sono uno studente, sì, Veneto, in trasferta qui a Firenze, fuori sede.
Sei venuto apposta per questa...
Sì, certo. Cioè, vivo qui a Firenze, però sono venuto qui appositamente per manifestare questa cosa, logicamente. E lo faccio perché in particolare penso che su tutti i vari apparati statali di uno Stato che in questo momento si comporta in maniera criminale, penso che l'apparato dell'informazione sia forse quello più responsabile, quello più complice, in quanto è una forma di repressione estremamente subdola che probabilmente sul lungo termine può reprimere di più, e quindi ancora a maggior ragione bisogna farsi sentire.
A proposito di futuro, voi vi riconoscete in quello che la RAI va trasmettendo?
No.
Sia come messaggi che come tipo di programmi?
No, anche perché nell'ultimo periodo è cambiato tanto sia dai programmi che trasmettono e dai contenuti proprio che comunque mandano in onda, e l'affluenza proprio anche a livello di guardare programmi RAI, cioè io non li guardo personalmente, ma conosco anche poche persone giovani che li guardano, e quindi questo ti fa capire che ormai è una televisione per un determinato gruppo di persone che hanno degli ideali molto ottusi o comunque che non rispecchiano gli ideali, secondo me, della maggior parte della popolazione italiana e soprattutto della maggior parte dei giovani.
Vergogna, 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 vergogna,
vergogna. Tu sei più grande, allora dimmi. Che classe fai e che scuola fai?
La seconda D al Michelangelo.
Della Palestina ne parlate in classe? Cioè questa, voi siete qui, cosa siete? Tre persone e siete tutte della stessa classe?
Sì, siamo tutte della stessa classe.
Delle questioni di Palestina voi ne parlate, ne avete parlato nella classe? Io so che tra poco il Michelangelo si dovrebbe fare un'assemblea sulla Palestina, ne sapete qualche cosa?
Sì, dovremmo fare un'assemblea. Comunque abbiamo già cercato di parlare della Palestina, ma ci è risultato un po' impossibile dai rappresentanti.
Ecco,
alcuni erano contrari.
Ecco, chi sono i contrari? I professori o i ragazzi, i vostri rappresentanti?
Anche dei rappresentanti d'istituto, ma anche in classe con i professori non se ne parla per niente.
Ecco, e tra di voi ne parlate nella vostra classe, cioè di quello che succede in Palestina, ne avete in qualche maniera, è una cosa che vi emoziona in qualche modo?
Ne abbiamo parlato, vabbè, tra di noi, in classe non ne abbiamo parlato, però anche magari durante il collettivo a scuola ne abbiamo parlato.
Ne avete parlato fra di voi? Com'è che avete deciso di venire a questa manifestazione?
Siamo tre amiche e siamo tutte e tre all'interno del collettivo SUM di Michelangelo, ed è per questo che poi siamo.
Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera!
Posso. Quello che pensi.
Sono contento che tutto sommato abbiano calato la maschera, così tanta gente si può svegliare e vedere quello che prima non si vedeva. Hanno fatto peggio che meglio, forse hanno voluto l'ultima parola come bambini piccoli, però la gente lo vede.
Come bambini piccoli, quindi capricciosi.
Sono stati un po' capricciosi, sì, perché il messaggio era passato, hanno voluto zittire e allora la gente l'ha visto.
Zionista, corrotta e fascista! Rai, zionista, corrotta e fascista! Rai, zionista, corrotta e fascista! Rai, zionista, corrotta e fascista!
Buonasera, stasera siamo davanti alla Rai perché l'influenza che ha Israele anche all'interno dei nostri media non ci sta bene, la democrazia o sedicente tale che viene nominata in Italia è sempre più serva di Israele. Noi non siamo d'accordo assolutamente con quello che sta succedendo in Palestina. Io rinnego anche il diritto a esistere dello Stato di Israele e basta.
L'unica è continuare a manifestare per cercare di bloccare, se non altro, cessare il fuoco.
Sì, non solo cessare il fuoco, bisogna fare certo. Una soluzione a uno Stato, con la Palestina libera, rossa e socialista.
Libera da Israele.
Sì, Israele non deve esistere.
Sì, quindi siete anche un po' d'accordo con quello che ha fatto Hamas?
Non sono d'accordo con Hamas perché è un movimento integralista che porterebbe anche a reprimere i diritti delle donne e di altre minoranze. In questo momento purtroppo è l'unica forza che sta agendo in quel territorio, però l'unica soluzione è delegittimare in tutti i modi possibili quello che sta facendo Israele, delegittimare l'esistenza di Israele, e noi come centro imperialista dobbiamo fare in modo di abbandonare il sostegno all'entità sionista che occupa la
cosa
Palestina.
Cosa pensi di Marwan Barghouti? Se fosse liberato dalle prigioni sarebbe un leader?
Non so se sarebbe abbastanza, cioè si fanno sempre tante speculazioni, ma non lo so, cioè non credo che comunque in questo momento ci sia i mezzi, anche ci fossero tutti i leader liberi.
No, perché l'accusa che viene fatta ai palestinesi, o perlomeno la critica, è che loro non sono uniti e non hanno
sì,
un
ma
leader.
Il problema è che sia Hamas e l'autorità palestinese non vogliono il bene della Palestina, ma sono elite che quindi stanno dalla parte dei ricchi israeliani. L'unica soluzione, come dice Calvino, è
dal basso,
e partendo anche dagli israeliani poveri soprattutto.
Palestina libera, Palestina libera, Palestina libera, Palestina libera, Palestina libera, Palestina libera, Palestina libera. Sionista, corrotta e fascista. Rai, sionista, corrotta e fascista.
siamo davanti alla RAI e intervistiamo una ragazza che è delle medie. Dici tu, di dove sei, che scuola fai e che classe fai?
Faccio la Piraccini e seconda media.
E sei qua con tue amiche anche della tua classe, dici un po'.
No, sono soltanto con mia mamma.
E nella tua classe come sono gli altri allievi? Ne parlate di Palestina? In classe come sono i discorsi?
No, a scuola non se ne parla, i professori non ne parlano assolutamente, ma i compagni, tra alcuni compagni invece se ne parla anche tra di noi.
Ecco, voi tu sei qui adesso davanti alla RAI con tua mamma. Ma di quello che sta succedendo a Gaza, ne parli in famiglia oppure ne parlate anche tra le tue amiche o i tuoi amici?
Se ne parla prima nelle famiglie e poi da quello che abbiamo appreso, da quello che ci hanno detto i genitori, ne parliamo pure con le amiche.
I nostri colleghi rimangono al fianco dei feriti e lottano per curarli, non dormendo, senza mangiare o senza poter bere acqua potabile. I nostri colleghi a Gaza sono un esempio luminoso dello spirito della nostra professione. A gran voce i nostri colleghi fanno ormai da 130 giorni un appello. Basta guerra, basta silenzio.
Sulla presenza dei giovani a questa manifestazione davanti alla RAI ne parliamo un attimo con Massimo Torelli, che segue questi problemi e queste cose fin dal Social Forum nel 2001 e anche prima. Ecco Massimo, come ti spieghi questa affluenza e questa partecipazione di giovani e giovanissimi a questa manifestazione di oggi?
È meraviglioso, evidente c'è il sentimento soprattutto dei giovani di ripudio della guerra, della strage che è in corso lì, e c'è anche un fatto di non tollerare la censura. Mi sembra per la prima volta noi sopra i 50 anni siamo la grande minoranza dei manifestanti. Quindi io penso che sia proprio una giornata, una cosa felice, importante, perché noi vediamo le TV, leggiamo i giornali, ma c'è un'opinione che sta dilagando in tutto il mondo, basta pensare all'università nel mondo anglosassone, in Australia, dappertutto, di migliaia e migliaia di giovani che sono indignati per il silenzio e la passività rispetto a quello che sta facendo Israele a Gaza e al silenzio di tutti i governi.
Dopo un breve intervallo parleremo ancora di ragazzi, ma questa volta saranno i ragazzi palestinesi in cura al Meir.
دمار ونار جرح كبير بالصوت العالي بدي اقول بس الصوت صغير ان كان نحن اولاد صغار بس صرختنا من القلب بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير بأعلى صوت بدي اقول بالغني كل شي معقول حدا يسمع حدا شوف طفولتنا بدنا
بالصوت الواحد
riprendiamo Buongiorno Palestina. Diamo ora qualche dato sui minori provenienti da Gaza e ricoverati al Meir.
Sulla loro situazione e condizioni abbiamo solo poche notizie e frammentarie, dato il comprensibile stato emotivo in cui si trovano loro e i loro accompagnatori. Si tratta di 12 minori palestinesi di età tra i 2 e i 15 anni. I traumi di cui risentono riguardano ferite da armi da fuoco o traumi conseguenti a crolli. Sappiamo di un bambino di 7 anni e mezzo con danni al cranio che è stato operato in neurochirurgia, mentre ad un altro bambino di 2 anni e mezzo che già era stato operato è stata trovata la presenza di ulteriori schegge di metallo nel corpo. Trauma cranico anche ad una ragazza di 14 anni con il fratello di 9 anni. Cercheremo nelle nostre trasmissioni di essere vicini a questi ragazzi e daremo non appena possibile un quadro più comprensibile della loro situazione.
Dopo un altro breve intervallo ascolterete il parere di Riccardo Bocco sulla questione dell'URVA.
Mi manca la mia zona, mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. Di alzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane mai pace, ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
E il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Non mi sento tanto bene, però sto già meglio se
parte di questa puntata riprendiamo la questione dell'URVA già trattata in rassegna stampa. Trasmettiamo a questo proposito parte dell'intervento del professor Riccardo Bocco sul podcast di Affari Internazionali, in cui affronta la questione dell'URVA. L'URVA ha 30.000 addetti ed è una presenza scomoda per Israele, in quanto testimone e fonte di documentazione di quanto avviene realmente nei territori occupati. Riccardo Bocco è professore emerito in antropologia e sociologia. Ha effettuato una lunga carriera presso il Dipartimento di Antropologia e Sociologia dell'AIHED, Geneva Graduate Institute di Ginevra. La sua principale area geografica di lavoro sul campo negli ultimi 35 anni è stato il Vicino Oriente, con particolare attenzione alla Giordania, Israele, Palestina e Libano. Ha successivamente lavorato sui temi delle politiche di sviluppo e della costruzione dello Stato, sugli aiuti umanitari e sui rifugiati, e sul monitoraggio dell'impatto degli aiuti internazionali sulle popolazioni civili. Oltre al dottorato di ricerca presso Science Po, Istituto di Studi Politici di Parigi, il professor Bocco ha lauree in antropologia culturale, studi sullo sviluppo e arabo. È stato direttore del Centro francese di ricerca sul Medio Oriente contemporaneo, con sede ad Amman, e poi direttore della ricerca presso l'Istituto di Studi sullo Sviluppo al Graduate Institute di Ginevra. Negli anni 2000 ha diretto progetti di ricerca su larga scala sugli aiuti internazionali nel Vicino Oriente per alcune agenzie delle Nazioni Unite. Il suo attuale progetto di ricerca, intitolato Violenza, Memoria e Cinema, esplora il ruolo dei documentari e dei film di finzione nella ricostruzione dell'identità collettive durante i conflitti armati, ad esempio Israele-Palestina, nelle guerre post-civili, Libano, e nei contesti post-dittatoriali Argentina e Cile. Il professor Bocco è già stato ai nostri microfoni qualche tempo fa come esperto di cinema ed è autore di innumerevoli pubblicazioni e articoli. Abbiamo diviso l'intervento del professor Riccardo Bocco in tre parti, separate da brevi intervalli musicali. Nella prima parte il professore ci spiega come e perché è nata l'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, e cosa fa l'agenzia. Nella seconda parte ci dice come e dove vengono distribuiti i fondi dell'UNRWA. Nella terza parte ci racconta cosa è successo dopo l'accusa di Israele ad alcuni funzionari dell'UNRWA, cosa potrebbe o potrà accadere a milioni di persone con la sospensione di questi aiuti e perché, alla luce del verdetto della Corte Internazionale di Giustizia, l'Italia, come altri stati, potrebbe essere complice di genocidio.
L'UNRWA è un'agenzia delle Nazioni Unite creata nel 1949 attraverso una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e che ha il compito di apportare l'aiuto umanitario alle popolazioni rifugiate palestinesi. Ora, l'UNRWA non ha mai avuto un mandato per risolvere politicamente il conflitto. L'UNRWA copre sostanzialmente una parte della risoluzione delle Nazioni Unite, la numero 194 del dicembre 1948, che alla fine della guerra israelo-araba del 48 prevedeva il diritto al ritorno e o alla compensazione per i rifugiati palestinesi vittime del conflitto. L'UNRWA agisce in quello che lei chiama i cinque fields, in cinque campi di intervento, campi nel senso territoriale geografico, cioè la Cisgiordania, Gaza, la Giordania, la Siria e il Libano, cioè i cinque paesi e regioni dove dopo la guerra del 1948 la maggioranza di rifugiati ha affluito. Da circa 750.000 rifugiati nel 1949, contati dalla Croce Rossa Internazionale e da altre agenzie, oggi il numero di rifugiati palestinesi è salito un po' più di 6 milioni. Perché? Perché il diritto all'aiuto umanitario o alla protezione è garantito dal diritto internazionale alle generazioni successive delle vittime del conflitto, come nel caso dell'HCR, cioè l'HCR, come l'UNRWA, protegge e offre aiuti ai rifugiati di guerre il cui risultato politico non è stato ancora segnato, e quindi nel caso dell'HCR, ad esempio, continuano ad assistere più di 1 milione di rifugiati afghani tra il Tagikistan, l'Iran, eccetera. Nel caso della Palestina, siccome il conflitto del 48 non ha ancora visto una soluzione, rimane valido, giuridicamente giusto, che le generazioni, oggi siamo alla quarta generazione di rifugiati palestinesi, siano aiutati dall'Agenzia delle Nazioni Unite. Infine, come elemento di base, bisogna sapere che l'UNRWA oggi dispone di un budget annuale che è variabile tra $1 miliardo, $1.5 miliardi di dollari in funzione delle donazioni degli stati. Non c'è un obbligo di finanziamento dell'UNRWA, gli stati donatori, come sono chiamati, possono offrire a loro discrezione degli ammontari per aiutare l'UNRWA, il cui mandato è rinnovato ogni 2 anni. Quindi è dal 1949 e dal 50 in particolare, quando l'agenzia è diventata operativa, che il mandato è continuamente rinnovato e che i finanziamenti sono soggetti a discussioni, inflessioni, espansioni. Per quanto riguarda i più di 6 milioni di rifugiati palestinesi attuali, la parte più importante dei rifugiati è situata in Giordania, circa 2 milioni e 200 mila rifugiati residenti in Giordania registrati all'UNRWA, più di 1 milione 750 mila a Gaza, circa 870 mila in Cisgiordania. Per quello che riguarda la Siria, dove normalmente erano registrati più di 500.000, circa 550.000 rifugiati, le cifre oggi sono difficili da calcolare perché in seguito alla guerra civile molti rifugiati palestinesi sono fuggiti in Libano o in Giordania, dove l'UNRWA continua pure ad occuparsi di loro. Per quanto riguarda il Libano, la cifra è inferiore ai 400.000 rifugiati registrati presso le Nazioni Unite e quindi all'UNRWA. Quanto riguarda la distribuzione del budget dell'UNRWA e dei servizi che l'agenzia dell'ONU dispensa ai rifugiati, circa 2/3 del budget annuale è consacrato all'educazione, cioè alle scuole primario e secondario, le scuole medie, diciamo, più dei quelli si chiamano dei vocational center, cioè delle scuole che preparano a delle professioni diverse e varie, dal falegname al meccanico, eccetera. A lato del budget sull'educazione c'è quello della sanità, cioè delle varie cliniche e ospedali di cui dispone l'UNRWA nei 5 campi di intervento. 20% è dedicato alle spese sanitarie, il resto è relativo ai servizi sociali e ugualmente all'aiuto umanitario di prima urgenza, che è chiaramente molto importante in questo momento a Gaza, cioè quello che viene chiamato il shelter in inglese, cioè le tende, le abitazioni di fortuna, ad esempio, ma i bisogni di acqua, di elettricità, eccetera, eccetera. Il secondo elemento del contesto importante a tenere in conto è il fatto che storicamente l'UNRWA è stato in qualche sorta considerato dallo Stato israeliano, dai governi successivi, uno dei pessimi nemici. Perché? Perché Israele ha sempre negato il fatto di aver cacciato, cioè di aver commesso una pulizia etnica in Palestina durante la guerra del 48 e quindi non avrebbe mai, come dire, forzato i palestinesi a lasciare la loro terra. Il mito di Israele, un popolo senza terra per una terra senza popolo, è stato uno dei miti fondatori dello Stato israeliano. Quindi la presenza di rifugiati contraddice uno dei miti fondatori di Israele, e a questo titolo la narrativa israeliana, che ha sempre privilegiato il fatto che i palestinesi sono andati da soli, la loro stessa presenza e la presenza di un'agenzia che si occupa di questi rifugiati è effettivamente un problema, è sempre stato un problema dal punto di vista dello Stato israeliano, nella misura in cui in fondo l'UNRWA è diventato più che un simbolo della, come dire, dei diritti dei rifugiati e della risoluzione 194 del 1948, cioè il fatto che l'UNRWA continua a ricordare il fatto che il problema dei rifugiati non è mai stato risolto, che Israele non ha mai adempito ai suoi doveri di lasciare ritornare le popolazioni che erano state sfollate, e quindi con molta gioia Israele vorrebbe poter vedere la fine del mandato dell'UNRWA, e continua a martellare il fatto che l'UNRWA fa parte del problema e i rifugiati pure e non della soluzione, accusando ugualmente l'Europa di aver intrattenuto questo problema con la creazione dell'UNRWA. Bisogna anche capire il fatto che storicamente, al momento della guerra del 48, la popolazione palestinese, che era maggioritaria nel quadro della Palestina mandataria, cioè del territorio che comprende oggi Israele nelle frontiere del 49, la Cisgiordania e Gaza, e quindi l'accettazione di una divisione di un territorio come preconizzata dalle Nazioni Unite nel 1947 attraverso la risoluzione 181 del novembre 47, non era un'ipotesi plausibile per i palestinesi, che contavano all'epoca circa 70% della popolazione della Palestina. Quindi oggi diciamo, abbiamo un contesto altamente emotivo, prodotto da una parte dall'attacco di Hamas il 7-8 di ottobre e dalle reazioni degli vari stati dell'Europa e dell'America del Nord a favore e a sostegno di Israele. Questo contesto altamente emotivo ha fatto sì che diciamo, i palestinesi sono stati etichettati più o meno tutti come terroristi, in particolare a Gaza, e che come dire, a questo punto gli stati europei e l'America del Nord sono stati sorpresi progressivamente dalle azioni israeliane di ottobre e i vari massacri, crimini di guerra contro l'umanità commessi da Israele, come rilevato dal verdetto della Corte Internazionale di Giustizia, che ha chiesto recentemente a Israele di fare tutto il possibile per evitare un genocidio. Tra le varie misure, quello di permettere l'aiuto umanitario a Gaza. Thank you. Nel giorno dopo il verdetto della Corte Nazionale di Giustizia sono venute fuori le accuse contro l'UNRWA, accuse che per il momento non sono state ancora sostanziate da delle precise inchieste che permettono di affermare che effettivamente queste 12 persone, funzionari dell'UNRWA palestinesi, sarebbero stati autori di crimini di guerra e quindi attendendo i risultati di queste inchieste, per il momento molti stati europei fedeli a Israele hanno affermato la sospensione degli aiuti. La sospensione degli aiuti in questo contesto a Gaza corrisponde a quello che Israele chiamerebbe una punizione collettiva, che Israele applica d'altronde correntemente in Cisgiordania quando ci sono degli attentati, cioè di rendere la popolazione, le famiglie, eccetera, responsabili di quello che delle persone individuali possono commettere. Quindi l'Unione Europea, cioè non l'Unione Europea perché lei non ha ancora affermato di voler sospendere finanziamenti, ma vari stati europei, tra cui l'Italia, vogliono sospendere questi aiuti, non rendendosi però conto che attraverso una tale decisione creano delle nuove vittime che sono centinaia di migliaia di persone, donne, bambini, che non sono responsabili di nessun attacco, di nessun atto terrorista, e semplicemente perché una inchiesta in corso, che non ha ancora verificato le responsabilità, suppone che siano stati commessi dei crimini di guerra da parte di alcuni funzionari delle Nazioni Unite e dell'UNRWA. Tutto questo è chiaramente grave ad un livello ugualmente regionale, perché sospendere gli aiuti dell'UNRWA significa penalizzare non solo Gaza, ma ugualmente la Cisgiordania, quello che rimane dei rifugiati palestinesi in Siria, in Libano e in Giordania. Quindi milioni di persone subiranno forse l'impatto di un arresto, di una sospensione dei finanziamenti all'UNRWA, che non potrà continuare la sua azione di distribuzione dell'aiuto umanitario al di là sicuramente degli inizi della primavera del 2024. Ultimo punto importante da sottolineare è la dichiarazione fatta il lunedì 29 gennaio da parte di Francesca Albanese, la Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla Palestina, che semplicemente dice che la sospensione degli aiuti potrebbe portare a una situazione dove, in base al verdetto della Corte Internazionale di Giustizia di dover portare aiuto umanitario a Gaza, nel caso in cui i vari stati che l'hanno sospeso e che eventualmente potrebbero rinunciare a continuare a finanziare l'UNRWA nella sua azione umanitaria, si ritroverebbero ad essere complici di un mancata prevenzione di un genocidio forse in corso.
Questa è la terra dei vostri padri e voi, i vostri figli, i figli dei vostri figli dovete rimanere in questa terra, su questo suolo. Non vi lasciate cacciare, non rinunciate a un solo pugno di questa terra. Voi e chi vi seguirà dovrà continuare a piantare gli alberi di olivi, ripiantarli ogni volta che verranno distrutti e sradicati. Voi dovete dare coscienza ai vostri figli e ai vostri nipoti che questa terra è la nostra storia, il nostro sangue, la linfa del nostro essere. Marzo 1976. L'esercito israeliano compie una strage tra i contadini palestinesi che si oppongono alla sistematica distruzione degli oliveti. Da allora, quel giorno viene ricordato come la giornata della terra. Di fatto è diventata una giornata di lotta nazionale contro l'occupazione. La perdita della terra è la questione vitale per gli arabi palestinesi. In Galilea, nelle regioni settentrionali della Palestina, il 50% della popolazione è araba, ma possiede solo l'8-10% della terra. Ancora una volta il nostro popolo ha dimostrato, oggi, giornata della terra, un alto senso di responsabilità nei confronti della nostra storia e una grande determinazione a conservare la nostra unità nazionale al fine di rendere vani tutti i tentativi tesi ad annientare la nostra esistenza.
Per concludere, vi ricordiamo gli eventi più importanti di questa settimana. Sabato 24 a Firenze, in Palazzo Vecchio, nel Salone dei 500, alle ore 15. Ci sarà il convegno Pace e Giustizia in Medio Oriente, da seguire solo in diretta in un webinar sul sito del Comune di Firenze, al link che troverete sul blog. Informiamo infatti che i 200 posti che erano stati previsti sono già tutti prenotati. A Milano, nella stessa città, ci sarà una manifestazione nazionale per la Palestina. Per prenotare i posti in pullman in partenza da Firenze potrete scrivere in chat al numero evidenziato sulla nostra pagina del blog. E con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento a mercoledì 6 marzo sempre alle 17:30 sempre su Radio Wombat. Inshallah.
Jump, jump, jump.